Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno da Cecilia Di Lieto
e Bianca Nogara Notarianni.
Ci avviamo alla fine, insomma, della stagione di questa trasmissione, come di tutto il palinsesto invernale, diciamo così, di Radio Popolare. Ma non perdiamo di intensità, anche se siamo finalmente stiamo arrivando all'estate, insomma. Io vi ricordo come sempre che c'è una pagina Facebook e Instagram, Considera l'armadillo, da tenere sempre sott'occhio, perché nonostante appunto estate, inverni, autunni e primavere, è sempre abbastanza aggiornata, quindi buttateci un occhio, via! Senti Bianca Nogara Notarianni, adesso presentiamo la nostra ospite che siamo felicissime di avere con noi. Stiamo parlando di Federica Timeto, che è docente di sociologia dell'arte e critical animal studies all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno Federica, ogni volta buongiorno, mi incaglio buongiorno. Sulle pronunce. No, non mi faccio mai mancare niente. Federica Timeto, che però noi abbiamo invitato a questa puntata di Considera l'armadillo, noi altri animali, in quanto autrice di un libro che si chiama Animali si diventa, femminismi e liberazione animale, e l'editore è Tamu. Allora, Federica, grazie per questo libro. Che, come dici già nell'introduzione, insomma, si propone di, con un linguaggio semplice, di farci capire qual è la connessione tra femminismo e liberazione animale.
Sì, esatto. Il libro in realtà risale molto indietro nel tempo, arriva fino all'Ottocento, poi parla delle suffragette, poi parla dello schiavismo, delle piantagioni, insomma c'è anche una parte storica considerevole nella parte iniziale del libro.
Sì, è molto utile peraltro, perché è un bel ripasso e si scoprono anche cose che non sono per niente scontate, insomma.
Sì, in realtà trovare le informazioni, essendo molto molto sparse e da fonti veramente varie, e non è facilissimo metterle insieme, appunto ricostruire una storia, che è un po' quello che ho provato a fare anche per dare una genealogia alternativa, insomma, alla discussione dell'antispecismo, perché si parla sempre di padri fondatori, ma in realtà io ho voluto far luce sul fatto che la storia è costellata da figure femminili fondamentali, che se non madri fondatrici, perché insomma questo non mi piace tanto, sicuramente hanno per prime affrontato in modi anche molto sofisticati, ovviamente in base al tempo, la questione animale.
E a proposito di femminismi, richiamo un attimo la pratica del posizionamento, che è un collocare, diciamo così, chi parla, le sue parole in uno spazio preciso, non tanto per circoscrivere queste parole, ma per anzi ancorarle a una realtà più concreta. E nell'introduzione, che è bellissima quanto dolorosa, tu racconti la posizione da cui nasce, diciamo, questo testo, no? Che è quella di un incendio.
Sì, sono gli incendi che hanno devastato buona parte della Sicilia, soprattutto la Sicilia occidentale, il palermitano, dove io vivo quasi tutto l'anno, quando insomma non insegno, e in realtà l'esigenza della scrittura è un'esigenza di cura, no? Cioè è stata la prima cosa che mi è venuta in mente di poter fare, anche di saper fare, di fronte a una devastazione del genere, ma anche per mettermi un po' in contatto con il mondo fuori. Di solito si immagina sempre la scrittura come una pratica estremamente privata, ma da femminista posizionata, io invece ritengo la scrittura una importantissima forma di comunicazione con il mondo e anche di ascolto del mondo, quindi direi che scrivere è per me proprio la prima pratica relazionale. Io poi nel libro parlo sostanzialmente di relazionalità e relazioni, al cuore proprio dell'incontro tra femminismo e antispecismo.
Sì, peraltro questa cosa dell'incendio mi ha toccato molto, anch'io nel mio libro ho dedicato proprio un capitolo alla questione degli incendi e di quanto, come dire, non sia così nella consapevolezza, insomma, quanta vita viene distrutta, no? Quanto dolore ci sia dietro gli incendi. Ce n'è forse adesso un po' più di consapevolezza. Io che sono così un po' rozza e anche un po' stupidotta, vorrei capire, ma insomma, intanto il titolo Animali si diventa in realtà è una citazione, no?
Sì, è una ripresa di una frase famosa di De Beauvoir, no? Donne non si nasce, si diventa. E quindi è una affermazione di non essenzialismo, cioè nessuno nasce così come poi diventerà, e ciò che nasciamo ovviamente non condiziona necessariamente, sì, certo, ci costringe a una serie di limitazioni, ma queste limitazioni possono anche essere superate e sicuramente non determinano quello che diventeremo. Relativamente agli animali, questo è importante perché spesso si parla di animalità come di qualche cosa di estremamente omogeneo, di estremamente astratto e di estremamente universale, no? Il cane, il cavallo, la mucca, mentre chiaramente anche gli animali non umani diventano come gli animali umani, cioè hanno una storia. E il fatto di avere una storia significa anche avere dei cambiamenti, avere un orizzonte di possibilità, avere dei desideri, avere un futuro, oltre che appunto un passato, una insomma delle relazioni, una socialità, eccetera, eccetera. E questo era importante stabilirlo anche per gli animali. Inoltre, un'altra cosa che si può dire sul titolo è che con gli animali anche si diventa, cioè, ed è questo uno, diciamo, delle basi dell'antispecismo, l'umanità non può esimersi dal relazionarsi alle altre specie, no? A quelle che Haraway chiamerebbe le specie compagne. Noi diventiamo quegli animali, gli animali non umani ovviamente, insomma, implicitamente, non lo dico ogni volta, diventano con noi. Quindi è importante appunto capire questa storia che ci accomuna e che non riguarda solo l'Homo sapiens.
Senti, in questo libro si parla di femminismo, ma si parla in realtà di razzismo, di colonialismo, di veganismo, insomma di un sacco di questioni. Ma cosa c'entrano gli animali col razzismo, il colonialismo, insomma tutte queste cose? Ti ho detto che sono borrozza io.
Lo specismo, diciamo, è uno degli ultimi impliciti, non discussi, non analizzati, delle intersezioni fra le oppressioni, no? E se parliamo di femminismo oggi non possiamo ignorare il fatto che il femminismo ha adottato un approccio che definiamo intersezionale, cioè che considera le intersezioni fra le oppressioni, fra le relazioni di potere, come queste incidano diversamente sui corpi. Andando indietro nella storia possiamo vedere che per esempio tra lo specismo, il sessismo e il razzismo ci sono delle relazioni molto profonde e anche devastanti, no? Quindi analizzare uno di questi assi ci porta necessariamente anche a considerare il modo in cui si intrecciano con altri assi di oppressione. Quello che ho voluto fare io in questo libro è far emergere, o meglio, mettere a fuoco in particolare l'ideologia specista, cioè l'idea di essere eccezionali o superiori soltanto perché appartenenti appunto alla specie sapiens, e mostrare come questa funzioni in concomitanza o addirittura rinforzando ed essendo rinforzata da altre ideologie altrettanto discriminatorie.
Sì, perché dicevi che la parola animale è così universale che tante volte non ci finiscono dentro, diciamo, soltanto gli animali non umani stessi, ma anche gli esseri umani che vengono, non so, razzializzati e animalizzati.
Sì, se basta, si può fare anche un esempio a noi molto vicino ed estremamente tristemente attuale, che è quello del popolo palestinese, no? Che nei discorsi dei media, nelle retoriche politiche israeliane è spesso animalizzato, cioè l'animalizzazione è un processo, un meccanismo che serve a degradare e quindi a degradare, a subordinare e anche poi ovviamente a dominare, e tutto ciò riguarda gli animali e umani e non umani. Anche gli animali non umani subiscono diversi gradi di animalizzazione, e più un essere vivente viene animalizzato, più, secondo i dettami dello specismo, può essere appunto dominato, subordinato, marginalizzato. Poi i meccanismi sono i più vari.
Sì, perché per me potrebbe essere persino un complimento, ad esempio, no? Ma questo è un altro punto di vista.
Dipende anche molto da chi mobilita questo ricorso alla animalizzazione, perché poi si può anche dire in modi diversi, per esempio, noi non siamo animali ma siamo umani, e in questo caso, per esempio, questo era uno degli slogan degli abolizionisti, delle persone, degli attivisti neri contro la schiavitù, e in questo caso ovviamente la cosa assume una prospettiva completamente diversa, perché dipende appunto da chi utilizza questi termini e a che scopo lo fa.
Ricordo che stiamo parlando con Federica Timeto del suo libro Animali si diventa, femminismi e liberazione animale, edito da Tamu. Federica, in tutto ciò tu dedichi giustamente una serie di considerazioni anche al veganismo e appunto alla politica femminile. E, insomma, com'è, qual è la relazione? Poi noi non vogliamo togliere il gusto della lettura del tuo libro, però ci devi stuzzicare, no?
Sì, il veganismo io sostengo essere forse la principale prassi dell'antispecismo, a partire dall'idea che l'antispecismo è un posizionamento che lavora a più livelli, no? Lavora innanzitutto su un piano che è quello della conoscenza, su un piano epistemologico, poi lavora su un piano anche etico, e poi le prassi sono chiaramente prassi politiche. Ora, nel femminismo la teoria e la prassi non sono mai separate, proprio a partire da una prospettiva situata. Nel momento in cui io so, conosco, osservo e mi relaziono in un certo modo, devo agire in un certo modo, e questo ha a che fare con la corporeità, ha a che fare appunto col mondo nel quale siamo situate. E allora per me il veganismo, per me è, diciamo, per l'antispecismo e per il femminismo antispecista, è una prassi chiaramente sempre perfettibile e chiaramente mai pienamente raggiungibile. Cioè, io nel libro per esempio discuto anche della consapevolezza del fatto che non siamo mai del tutto innocenti rispetto alle pratiche violente o di uccisione, però siamo a vari gradi consapevoli, e allora nel momento in cui abbiamo una consapevolezza di certe cose, questa consapevolezza da un posizionamento femminista direi quasi automaticamente dovrebbe tradursi in prassi, almeno secondo il femminismo che io abbraccio e che prediligo, insomma, che è il transfemminismo, o se vogliamo ancora complicare la definizione, l'ecotransfemminismo.
Beh, però insomma, se usi una definizione di questo tipo ce la devi anche spiegare.
Sì, infatti io nel libro dico che non è necessariamente vero che il femminismo, per com'è, anche perché non c'è un solo femminismo, incontra pacificamente l'antispecismo. Il libro si rivolge al lettore comune, anche a quello non avvezzo alla conoscenza di termini specialistici, infatti adotta un linguaggio abbastanza piano e aperto, ma si rivolge anche alla comunità femminista per analizzare e problematizzare il fatto che ci sono tanti femminismi e che ci sono anche tanti modi di affrontare la questione animale, e in questi incontri non sempre il femminismo funziona allo stesso modo rispetto alla questione animale. Esiste un femminismo radicale che ha una derivazione, diciamo, marxista, esiste un femminismo che è invece il transfemminismo, che non è escludente come quello radicale e che si avvicina più facilmente a posizionamenti anarchici, che sono poi anche quelli che dell'antispecismo diciamo, danno vita agli studi critici animali, per esempio. Allora, se io mi posiziono come transfemminista in questo libro o come eco-transfemminista, riconosco nel mio posizionamento un femminismo innanzitutto non escludente, un femminismo che non considera soltanto le questioni di genere, ma l'intersezionalità tra le varie oppressioni, e un femminismo che ha le sue radici sicuramente nella riflessione ecofemminista, ma che d'altra parte in realtà non rifiuta nemmeno il tecnofemminismo. Quindi le cose sono estremamente complicate. Infatti in questo libro io cerco di problematizzare, ma non intendo dare delle risposte univoche. Mi piace di più mettere, insomma, non dico tanta carne, diciamo, tanto tocco al fuoco e discuterne.
Federica, ti metto. Tu a un certo punto ci racconti nel tuo libro una questione che è, insomma, quello, diciamo così, della cura. Ecco, ci puoi accennare qualcosa?
Sì, nella parte centrale del libro, che si compone di 6 capitoli e direi a grandi linee 2 storici, 2 più concettuali e 2 invece che trattano questioni più contemporanee, tra cui appunto quello del veganismo che menzionavamo prima, la parte centrale è la parte in cui io discuto cosa compone questa mia idea di transfemminismo antispecista, e rintraccio proprio tra i concetti chiave, tra gli approcci chiave, quello del femminismo della cura, cioè della cura delle relazioni, della attenzione per l'alterità, del riconoscimento del fatto che la vita non è mai, non esiste mai singolarmente, ma esiste sempre in un intreccio, in un assemblaggio di vite e di relazioni, che per esempio l'ecofemminismo ha molto ben messo in rilievo, ma ha messo in rilievo anche il neomaterialismo femminista d'altra parte e da un altro approccio completamente diverso. Ecco, io cerco di far dialogare anche queste tradizioni e mostrare come la cura non sia qualcosa di essenzialmente femminile, perché questo sarebbe veramente grave, insomma, da dire, anche se ovviamente il lavoro riproduttivo ci è stato attribuito in quanto donne. Cerco di smantellare questa idea e invece dire che la cura è fondamentale proprio come scelta e come posizionamento per una convivenza antispecista e multispecie nel mondo che abitiamo oggi.
A me aveva molto appassionato, leggendo tutto il racconto, dell'intreccio fra prima liberazione animale o lotta per esempio contro la vivisezione e i primi femminismi, le prime suffragette e così via. Se ti va di raccontarci magari una storia, un nome... perché sono storie veramente belle, ecco.
Ecco, sì, sono storie belle, anche piene di aneddoti super interessanti, che appunto sono talmente sparse che è difficile collegare tra loro, o di cui è difficile anche delineare un po' i lineamenti. A me devo dire, se devo raccontare un episodio molto brevemente, piace molto quello di delle anarchiche, per esempio francesi, per esempio Marie Wu, di cui tra l'altro abbiamo anche ospitato un testo che ha scritto su una rivista socialista francese, anche se lei era anarchica, su Liberazioni, e l'abbiamo tradotto recentemente. Lei per esempio era un'attivista contro non soltanto la vivisezione, che era la cosa, diciamo, che andava più di moda contestare all'epoca, ma anche per esempio contro le corride e in generale contro una medicina al maschile, che appunto non si poneva alcun problema di sfruttamento degli animali, e irruppe alla Sorbona, interrompendo, quindi facendo una vera azione diretta, quella che oggi chiameremmo così, interrompendo una lezione di Pasteur. È un episodio assolutamente quasi ignoto, direi. Lei tra l'altro appunto era anche amica di Louise Michel, e con lei scriveva testi anche per perorare la causa contro le corride, per esempio, una roba roba molto particolare e non comune alle femministe del tempo, che utilizzavano veramente vari metodi: l'azione diretta da una parte, le petizioni, le manifestazioni, la storia del cane marrone in Inghilterra, a Londra all'inizio del Novecento è un altro di quegli episodi che racconto, su cui adesso finalmente sono anche usciti dei testi in italiano, insomma è una storia che si conosce un po' di più. Però sì, il libro nella prima parte è abbastanza pieno di piccoli profili biografici e anche piccoli aneddoti.
E peraltro, insomma, ci sono anche citazioni alla ginecologia che sarebbe bello approfondire, no?
Sì, perché il cosiddetto padre della ginecologia, cioè l'inventore dello speculum, che di fatto non è molto cambiato nel tempo, così come è stato inventato ancora oggi viene utilizzato, e questo la dice molto lunga sul fatto che la ricerca medica sui corpi delle donne non va molto avanti a discapito, insomma, sempre dei soggetti che hanno una minore considerazione in società. Ma Marion Sims, è di lui che sto parlando, in realtà sperimentava sia le sue cure sia i suoi aggeggi sui corpi delle schiave nere nelle piantagioni, e aveva lo studio in Alabama proprio attiguo a una piantagione, perché il suo scopo era curare queste donne in modo tale da reimmetterle di nuovo nel mercato, no? Nel mercato del lavoro, nello sfruttamento come manodopera. Queste donne partorivano in condizioni allucinanti, spesso molto giovani e ovviamente senza un attimo di riposo e di tregua, e quindi avevano spesso fistole, infezioni, e lui le curava, ma le curava per gli schiavisti sostanzialmente, e le curava soprattutto senza anestesia, perché si riteneva che il corpo nero non patisse dolore, secondo delle pseudo teorie scientifiche del tempo.
Certo.
Diceva Ortese, altra donna che ha dato, diciamo, a modo suo una versione delle piccole creature, che scrivere restituisce la calma, diciamo che leggere queste cose la toglie, tantomeno la toglie.
Esatto, sì, perché viene un'enorme rabbia, no? Perché un personaggio come Sims fino a qualche anno fa aveva persino una statua commemorativa a Central Park, che per fortuna è stata rimossa.
Certamente. Allora, senti, Federica, abbiamo dato, insomma, un po' un assaggio dei tanti temi che dietro un titolo così semplice come Animali si diventa, in realtà si celano, diciamo così. È un libro, per l'appunto, altamente consigliato da Considera l'Armadillo, per cui ti ringraziamo per averlo scritto. Ci sarebbe ancora tantissimo da dire, ma intanto non vogliamo togliere il gusto alla lettura, e quindi a Napoli si dice accattatevil, compratelo e leggetelo soprattutto. Allora Bianca, se hai una domanda finale proprio breve
temo di no,
naturalmente. Allora Federica, mi sa che chiudiamo qui. Io ricordo che abbiamo parlato del libro di Federica Timeto, Animali si diventa, Femminismi e Liberazione Animale, Tamu è l'editore. Grazie, buona estate.
Grazie mille a voi, buona estate. È un libro piccolo, si può anche portare in spiaggia.
Decisamente comodo, comodissimo. Grazie.
Una bellissima, poi, come sempre, per Tamu.
Grazie.
Sì, curatissima edizione, davvero. Infatti ringrazio molto Tamu, perché davvero ci hanno anche loro messo grande passione nel farlo.
E allora un abbraccio. Ciao Federica.
Grazie, grazie.
Ciao, grazie davvero.
Grazie, ciao.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Considera l'Armadillo, noi altri animali. Lo ricordo proprio sulla sigla, Federica Timeto, Animali si diventa, Femminismi e Liberazione Animale, Tamu Edizioni. E a questo punto Cecilia Di Lieto
e Bianca Nogaro Notarianni
vi salutano, vi augurano un buon proseguimento dell'ascolto. Ciao ciao.
Ciao.